Capitolo 3. È solo una penna. Il laboratorio della scientifica occupava il seminterrato del commissariato centrale come un organo sepolto nel ventre di un edificio che preferiva dimenticarne l'esistenza. Corridoi stretti, rivestiti di un linoleum che un tempo doveva essere stato verde e che adesso oscillava fra il grigio e una tonalità indefinibile di acqua stagnante. Tubi a vista lungo il soffitto basso che gocciolavano nei giorni di pioggia intensa. E quella mattina era uno di quei giorni. Otto percorse l'ultimo tratto di scale con la busta delle prove nella mano destra e il caffè del distributore nella sinistra, un liquido che aveva il colore giusto e nient'altro in comune con la sostanza che avrebbe dovuto essere, e spinse la porta a vetri con la spalla. L'odore lo investì come ogni volta. Solventi, plastica riscaldata, il sentore metallico degli strumenti sterilizzati che si mescolava a qualcosa di organico e indefinito. Forse il fantasma di tutti i campioni biologici che erano passati su quei banconi nel corso di decenni. E come ogni volta lo registrò senza soffermarcisi. Il modo in cui il corpo cataloga le cose sgradevoli ma familiari relegandole a un livello di coscienza inferiore a quello dell'attenzione. Il tecnico di turno era seduto su uno sgabello girevole davanti a un microscopio che non stava usando, le braccia conserte e lo sguardo rivolto a un monitor dove scorrevano righe di dati che avrebbero potuto essere risultati di analisi o l'estratto conto della mensa, e non si voltò finché Otto non posò la busta sul bancone accanto a lui con un suono secco di plastica contro acciaio. Un uomo sulla cinquantina, largo di spalle in un modo che il camice rendeva più imponente del necessario, con le mani tozze di chi aveva iniziato la carriera nei laboratori di provincia e l'espressione di chi ci sarebbe voluto restare. Otto non lo conosceva bene. Un cognome letto su un cartellino, qualche scambio nei corridoi, ma conosceva il tipo. La postura leggermente reclinata di chi considera ogni nuova richiesta un'interruzione personale piuttosto che una funzione del proprio ruolo. Ritrovata al centro della scena sulla via Appia, la villa della notte scorsa, disse Otto posando le dita sulla busta senza spingerla oltre, il gesto di chi offre e trattiene insieme, l'unico oggetto presente nell'area dei corpi. Mi servono materiali, impronte, residui, la procedura completa. Il tecnico abbassò lo sguardo sulla busta come si guarda un modulo da compilare in coda alla giornata. La prese, la sollevò contro luce con un movimento del polso che era già una valutazione. Il peso, la trasparenza della plastica, la sagoma dell'oggetto dentro e la riappoggiò sul bancone. «La villa con i 7 cadaveri», disse. E non era una domanda. La notizia aveva già percorso i corridoi del commissariato con la velocità che le notizie strane possiedono per natura, più rapide delle ufficiali, più persistenti delle importanti. Otto annuì e beve un sorso del caffè che non meritava il nome, gli occhi sulla busta, sull'ombra nera della penna attraverso il polietilene trasparente. La mattina fuori dalle finestre alte e strette del seminterrato era una fessura di luce grigia tagliata dalla pioggia. E il neon sopra il bancone ronzava con la frequenza bassa e costante di un insetto intrappolato fra due vetri. Il tecnico aprì la zip della busta, fece scivolare la penna sul palmo con la consuetudine di chi maneggia reperti come si maneggiano le posate, senza reverenza, senza curiosità, con la sola competenza meccanica della ripetizione, e la portò sotto la lampada del bancone, inclinandola fra pollice e indice. La girò una volta, due, la percorse con lo sguardo dalla clip al puntale, come si legge una frase troppo breve per contenere significato. Otto osservò le sue dita, il modo in cui non si soffermavano, la velocità con cui il pollice scivolava lungo il fusto liscio senza cercare irregolarità, senza premere, senza interrogare la superficie, come avrebbe fatto un tecnico che stesse realmente cercando qualcosa piuttosto che confermando un'assenza già decisa. «Una penna», disse l'uomo, con il tono piatto di chi enuncia un fatto che non richiede commento. La riappoggiò sul bancone e la spinse leggermente con la punta dell'indice, un gesto quasi sprezzante, come si scosta un oggetto che occupa spazio senza giustificazione. Produzione industriale corrente, polimero ABS o simile, nessun segno di trattamento o modifica visibile. Ne troverebbe un centinaio uguali in qualsiasi cartoleria tra qui e Termini. Otto non rispose subito. guardò la penna sul bancone, la distanza che il tecnico aveva messo fra sé e l'oggetto con quel piccolo gesto dell'indice, e sentì qualcosa spostarsi nella geometria della conversazione, un disallineamento sottile fra ciò che aveva chiesto e ciò che stava ricevendo. Nome quando un testimone risponde a una domanda diversa da quella posta non per confusione ma per scelta. L'esame era durato meno di 30 secondi. Non c'era stato un guanto indossato, non un tampone estratto, non uno strumento avvicinato alla superficie che non fosse la luce nuda della lampada e lo sguardo di un uomo che aveva già deciso cosa vedere. «Ho chiesto la procedura completa», disse Otto, e la sua voce mantenne il registro piano che usava quando la calma era una decisione e non uno stato. Materiali, impronte latenti, residui chimici. La penna era l'unico oggetto nella stanza dove 7 persone sono morte senza una causa identificata. Mi sembra sufficiente a giustificare qualcosa di più di un'occhiata. Il tecnico sollevò le sopracciglia di una frazione che poteva essere sorpresa o fastidio. Le due cose, nel linguaggio del corpo di certi funzionari, occupavano la stessa espressione, e riprese la penna fra le dita, con la lentezza esagerata di chi vuole dimostrare che sta assecondando una richiesta irragionevole. La osservò di nuovo, questa volta portandosela più vicina agli occhi, e Otto ebbe la certezza improvvisa e indimostrabile che l'uomo stesse guardando attraverso l'oggetto piuttosto che l'oggetto stesso, come si guarda attraverso una finestra quando ciò che interessa è il paesaggio e non il vetro. «Le faccio passare il protocollo standard», disse infine il tecnico, e rimise la penna nella busta con un gesto che aveva la compostezza di una concessione. «Impronte, spettrometria di massa sui residui superficiali, il pacchetto. Ci vorrà qualche ora. La chiamo quando ho i risultati». Otto restò fermo un istante di più del necessario. Lo sguardo sulla busta richiusa, sulla penna che attraverso la plastica sembrava ancora più ordinaria di quando l'aveva tenuta in mano la sera prima nella cucina di casa. Eppure era la stessa penna, e il peso che aveva sentito nel palmo non era svanito ma si era depositato da qualche parte nella sua memoria tattile, un dato che il laboratorio non possedeva strumenti per misurare e che lui non possedeva parole per descrivere. Annuì al tecnico senza aggiungere nulla e si avviò verso la porta, lasciando il caffè ormai freddo sul bordo del bancone come un'offerta che nessuno avrebbe raccolto. La chiamata arrivò meno di 2 ore dopo, e già questo era un dato. Otto aveva trascorso l'attesa al piano superiore sfogliando i fascicoli delle identificazioni, le 7 vite spezzate nella villa sull'Appia ridotte a fototessere sbiadite. Indirizzi, professioni che non dicevano nulla e che forse, disposte nell'ordine giusto, avrebbero detto tutto, quando il telefono interno squillò con quel trillo corto e impaziente che nel commissariato significava laboratorio, e dall'altro capo la voce del tecnico recitò i risultati con la cadenza piatta di chi legge una lista della spesa a qualcuno che non ha chiesto di fare la cena. Nessuna impronta latente rilevabile, nessun residuo chimico significativo. Composizione del materiale compatibile con produzione industriale standard, polimero, acrilonitrile, butadiene, stirene, nessuna anomalia strutturale. La penna era una penna, e la scienza aveva parlato. Otto scese di nuovo nel seminterrato con i fascicoli sotto il braccio e la sensazione precisa, non ancora formulata in pensiero, ma già insediata nel corpo come un'irritazione muscolare. Che qualcosa nella sequenza degli eventi non rispettasse le proporzioni naturali del tempo, il tempo che un'analisi spettrometrica richiede per essere condotta, il tempo che un protocollo standard impiega per produrre dati affidabili, il tempo minimo che separa una richiesta dalla sua risposta quando la risposta è onesta. Trovò il tecnico nella stessa posizione in cui lo aveva lasciato. Lo sgabello girevole, le braccia conserte, il monitor acceso su schermate che potevano significare qualsiasi cosa e sulla superficie del bancone la busta con la penna, richiusa e spostata verso il bordo come un fascicolo evaso, pronto per essere restituito al mittente e dimenticato. 2 ore per un protocollo completo, disse Otto. E non era una domanda ma nemmeno un'accusa. Era il tono intermedio di chi dispone un fatto sul tavolo e aspetta di vedere come l'altro lo raccoglie. La spettrometria di massa da sola ne richiede almeno 3, 2004 con la preparazione dei nondri Skim Scampioni. Mi sta dicendo che avete bruciato le tappe o che non le avete percorse. Il tecnico si strinse nelle spalle con un movimento lento delle clavicole sotto il camice, il gesto universale dell'indifferenza professionale. Le sto dicendo che non c'era niente da trovare. Ispettore, a volte una penna è una penna. Abbiamo 7 corpi senza causa di morte apparente e lei vuole che io trovi il segreto dell'universo in un pezzo di plastica da 60 centesimi. Mi permetta di suggerirle che forse il problema non è nel mio laboratorio.
Otto guardò la busta sul bordo del bancone, poi gli occhi dell'uomo, e in quello sguardo lesse qualcosa che non era incompetenza né pigrizia, ma piuttosto una forma di obbedienza. A cosa, a chi, non avrebbe saputo dirlo, ma la riconobbe con la stessa sicurezza con cui un insegnante riconosce nel silenzio di uno studente non l'ignoranza, ma la decisione deliberata di non rispondere. I simboli sui muri della villa, i corpi disposti con una geometria che nessun suicidio collettivo spontaneo avrebbe mai prodotto, la quiete impossibile di quei volti, tutto questo apparteneva a un ordine di realtà che il referto appena ricevuto non sfiorava nemmeno, come una mappa che descrivesse un territorio diverso da quello attraversato. Ma non c'era appigli, non c'era una crepa nel muro di gomma abbastanza larga da infilarci le dita. E Otto lo sapeva con la parte di sé che 20 anni di servizio avevano addestrato a distinguere le battaglie che si vincono da quelle che si registrano e si rimandano. Riprese la busta dal bancone senza una parola e risalì le scale verso l'ufficio di Salvi. Lo trovò dietro la scrivania che era sempre stata troppo grande per la stanza e troppo piccola per le carte che ci si accumulavano. Una scrivania da commissario di quartiere in un commissariato centrale. Reliquia di un trasferimento mai completato del tutto, come del resto era Salvi stesso, un uomo che portava addosso 20 anni di amicizia con Otto e 30 anni di istituzione con la stessa naturalezza faticosa con cui portava le giacche di tweed troppo pesanti per il clima romano. Aveva il fascicolo della villa aperto davanti a sé e il modo in cui lo richiuse quando Otto entrò, non di scatto ma con la lentezza calcolata di chi vuole che l'altro veda il gesto e ne comprenda il significato, diceva già tutto ciò che le parole successive avrebbero soltanto confermato. «Siediti, Otto». Otto si sedette e posò la busta con la penna sulla scrivania fra loro, un gesto che nel linguaggio silenzioso delle loro conversazioni ventennali equivaleva a una dichiarazione d'intenti. Salvi la guardò, guardò Otto, e sospirò con la rassegnazione specifica di chi conosce il proprio interlocutore abbastanza bene da sapere che certi discorsi vanno fatti comunque, anche quando l'esito è scritto prima della prima parola. Il caso è chiuso, Otto. Non da me, da sopra, parecchio sopra. Nessun reato perseguibile, niente tracce di violenza, niente sostanze nei corpi, la procura non ha elementi per aprire un fascicolo. Suicidio collettivo, motivazione settaria, punto. I familiari non hanno sporto denuncia. I giornali hanno già smesso di occuparsene. I corpi non avevano causa di morte, disse Otto. E la frase uscì con la precisione di un referto che lui stesso aveva riletto troppe volte. 7 persone sane che smettono di vivere nello stesso istante senza che la medicina sappia spiegare perché. E mi dici che non c'è reato? Salvi si passò una mano sulla fronte, il gesto antico della stanchezza che precede la sincerità. Ti dico che non ci sono appigli. Ti dico che chi doveva decidere ha deciso e che tu e io non abbiamo la forza né la giurisdizione per riaprire qualcosa che nessuno vuole aperto. E ti dico da amico, non da commissario, che ti conosco e che quell'espressione che hai adesso è la stessa che avevi quando ti sei messo a scavare nel caso Ferretti 3 anni fa e sai com'è finita. Otto sapeva come era finita. Sapeva anche che Salvi aveva ragione sulla giurisdizione e torto su tutto il resto, e che la differenza fra le due cose era esattamente lo spazio in cui si muoveva da 20 anni, quello stretto corridoio fra ciò che l'istituzione permetteva e ciò che la verità richiedeva, dove un ispettore con più intuizione che prudenza poteva ancora camminare a patto di non fare rumore. Poi guardò la busta sulla scrivania, la sagoma scura della penna attraverso la plastica, e non disse nulla perché il silenzio in quel momento era l'unica risposta che non lo obbligava a mentire. Si alzò 5 minuti dopo, con la busta in tasca e la certezza tranquilla di chi ha preso una decisione che nessuno gli ha chiesto di prendere e che nessuno approverebbe se la conoscesse. Il caso era chiuso, i canali ufficiali sigillati, il laboratorio una porta sbarrata. E allora avrebbe fatto ciò che faceva ogni volta che il sistema si rifiutava di guardare dove lui vedeva qualcosa muoversi nell'ombra. Avrebbe guardato da solo, con i propri strumenti, nel proprio tempo, nella propria casa se necessario. Fuori il commissariato lo accolse con la pioggia che non aveva smesso di cadere dall'alba, una pioggia fine e ostinata che rendeva i sanpietrini di Via Nazionale lucidi come lastre di ardesia bagnata e che gli si posò sulle spalle del cappotto con la familiarità di una cosa che sarebbe durata ancora a lungo. Si fermò sotto la pensilina dell'ingresso per accendere una sigaretta, un vizio che credeva di aver abbandonato e che la notte nella villa aveva riesumato senza cerimonie. E mentre il fumo si mescolava all'aria umida, infilò la mano nella tasca e toccò la busta, la forma rigida della penna sotto il polietilene, e per un istante la strinse come si stringe un oggetto che si è deciso di non restituire. Comune, gli aveva detto il tecnico, produzione industriale standard, ne troverebbe un centinaio uguali in qualsiasi cartoleria. E forse era vero. Forse quella penna non era nient'altro che una penna posata nel posto sbagliato al momento. Sbagliato. Ma i 7 corpi disposti in cerchio con la precisione di una costellazione, i volti sereni come maschere, i simboli annodati sui muri che padre Gabriele avrebbe forse riconosciuto. Tutto questo chiedeva una risposta che il laboratorio non aveva cercato e che il commissariato non voleva sentire. Otto gettò la sigaretta nel rivolo d'acqua che correva lungo il marciapiede. Si alzò il bavero del cappotto e si avviò verso casa sotto la pioggia, la penna in tasca che batteva contro la coscia a ogni passo, con il ritmo leggero e insistente di una domanda che non intendeva smettere di porre.